Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti e bentornati a un nuovo podcast della Voce di Venezia. E dopo una serie di episodi tutti dedicati al cinema, torniamo agli esordi e parliamo di libri. E lo facciamo con una categoria di libri particolari, cioè libri per l'infanzia, e lo facciamo con la nostra ospite, Silvia Dalcin.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, quando ti avevo contattato la prima volta, la cosa che mi aveva colpito era proprio il fatto di scrivere libri per bambini. Ho letto che tu sei stata al Salone del Libro di Torino e ci sono stato anch'io e ho notato che effettivamente la letteratura per bambini barra ragazzi ha preso veramente il sopravvento. Quindi la mia domanda è: cosa ti ha portato a scrivere per bambini? Se è una mera questione economica o comunque di mercato, no. Oppure c'è qualcos'altro dietro?
Allora, io ho cominciato a scrivere per bambini quando ero una bambina, nel senso che io ho sempre scritto fin da piccolina. Da quando ho cominciato a leggere tanto, per la gioia della bibliotecaria del mio paesino, che a 8-9 anni non sapeva più cosa darmi da leggere, e ho detto, vabbè, mi iscrivo io allora alle mie storie. E ho cominciato a scrivere allora. Poi in realtà ovviamente insomma erano proprio storielle molto basiche, però ho sempre scritto e mi è sempre piaciuto scrivere da bambina a bambina. Quando poi sono cresciuta ho mantenuto comunque quello spirito infantile, quella voglia comunque di raccontare. Io scrivo per ora, insomma, ho scritto diverse cose, ma quello che è stato pubblicato finora è diciamo in rima, in assonanza. Quindi comunque con un modo di scrivere molto filastrocca, ecco, quindi dedicato proprio alla prima infanzia. E questo modo di scrivere, secondo me, funziona bene con i bambini proprio perché loro riconoscono le parole, possono seguire la storia con più facilità, sanno già la seconda e terza lettura, sanno già che parola arriverà dopo e quindi si appassionano anche alla storia. E ovviamente l'ho sviluppato negli anni, anche perché poi diventando mamma ho cominciato a leggere tanti libri per bambini e ho notato che appunto questo modo di scrivere in appunto utilizzando le rime, le assonanze, una sorta di filastrocca funziona molto bene con i bambini, perlomeno con i miei bimbi funziona. E quindi mi viene anche facile, nel senso che anche con loro ho sempre parlato un po' a filastrocca, in rima, buttando così le rime ogni tanto e il concetto arriva. La scelta poi di pubblicarle è perché ho cominciato a scrivere delle storie per loro, quindi per i miei figli, pensando ad alcuni temi che nei libri che leggevo con loro non c'erano. Quindi la diversità, la disabilità soprattutto, la difficoltà anche di inserirsi, la difficoltà di cogliere la bellezza anche nella disabilità dell'altra persona. È un argomento che non c'è o non c'è ancora abbastanza nei libri per bambini e quindi diciamo che le mie storie sono nate così. Quindi non è una questione economica, assolutamente no, assolutamente no. È vero che i libri per l'infanzia e per ragazzi hanno avuto negli ultimi anni un giusto boom, secondo me, perché appunto fortunatamente tanti bambini e ragazzi hanno cominciato o ricominciato a leggere, complice forse anche il lockdown, questo non lo so, però tantissimi, c'è stato un boom proprio anche di vendite nell'editoria in questo periodo Covid, e tanti si sono dedicati appunto al mondo dell'infanzia, anche Land Editore, che è la casa editrice principale, diciamo, con cui ho pubblicato adesso, che ha creato proprio un progetto indipendente, First Letter Editrice, che si dedicherà proprio ai bambini.
Allora, prima di andare nello specifico e parlare del libro Pio Motti, Vuole andare in vacanza, volevo chiederti, nelle tue, è una domanda che mi piace fare perché anch'io lo vedo, avendo anch'io la passione di scrivere, nelle tue conoscenze, tu fai altro, lavori in un ambito legale, nelle tue amicizie, colleghi, conoscenze varie. Come è vista questa cosa dello scrivere? È vista come, ah, scrivi, ok, e in realtà che cosa fai? Oppure è vista con interesse e con, vieni incitata a farlo?
Allora, no, il fan club non ce l'ho ancora, tantomeno, quindi essere incitata a farlo no, anche perché comunque è una cosa che porta via tanto tempo, tante energie, perché se vuoi farlo bene, ovviamente porta via tempo, porta via appunto energia. Non è visto male, devo dire, probabilmente perché comunque nell'ambito in cui io lavoro non c'è problema, nel senso se scrivo per bambini, ecco, se fosse il contrario, nel senso che lavorassi nel mondo dell'infanzia e scrivessi romanzi erotici, magari potrebbe essere già più difficile, ma perché c'è una sorta magari di pregiudizio, non per altro. Nel mio caso, scrivendo per bambini e ragazzi, non ho trovato questa difficoltà. È vero che magari, ah, hai scritto il libro. Ok, cioè nel senso c'è chi dice va bene, bello, oppure ho visto la pubblicità, ho visto che hai postato questa cosa magari sui social, così, però ce ne sono anche tante, ci sono anche tante persone che insomma si interessano, che vogliono saperne di più, e quello è positivo. Soprattutto mamme, papà, perché ovviamente scrivendo per l'infanzia vogliono capire che cosa c'è nel tuo libro che magari da altre parti non c'è, capire se può magari coprire una tematica che ancora non hanno trovato in altri libri.
Allora, Pio Motti vuole andare in vacanza, parla di un uccellino a cui manca un'ala
Esatto.
e quindi tu punti sul spiegare ai bambini il concetto della diversità.
Più che spiegarlo, è proprio normalizzarlo. Nel senso, quando un bambino trova un personaggio in un cartone, in un libro, che è diverso da lui, dopo, magari la prima volta, beh, se sono molto piccoli non si accorgono nemmeno della differenza, nel senso che per loro può avere qualsiasi tipo di colore quel bambino, può essere in qualsiasi forma, non se ne accorgono. Quando sono più grandi, se non sono abituati a questa differenza, magari la prima, la seconda volta lo guardano con un attimo di diffidenza. Ma dopo diventa un'abitudine e quindi secondo me è importante normalizzare proprio questa differenza, questa unicità, questa disabilità, qualsiasi cosa ti renda diverso, è importante che sia normalizzato. Quindi si punta non tanto a spiegare quanto a renderlo in questo momento un simbolo, perché comunque magari per tanti bambini non è così comune avvicinarsi alla disabilità, non l'hanno mai avuta vicino, non l'hanno mai toccata con mano. Per altri bambini che invece magari sono disabili o hanno una disabilità in famiglia, può essere utile per spiegare la loro situazione. Diciamo che si punta al fatto che adesso magari può fare scalpore perché, oh mamma, la storia di un uccellino disabile, ecco. Che sia tra 5 e 10 anni, che sia una storia come tutte le altre, che si guardi al fatto che è un uccellino che vuole fare un viaggio, al di là del fatto che abbia un'ala sola o ne abbia due.
Com'è nato il personaggio?
Allora, il personaggio è nato come gli altri personaggi delle altre mie storie, un po' per caso, nel senso che pensando a cosa può essere, cosa può renderti diverso, e guardando anche magari insieme con i miei figli la televisione anche o guardando un po' cosa succede intorno, mi sono accorta che c'è poca rappresentazione oppure c'è una rappresentazione solo parziale appunto sia delle protesi che del fatto della mancanza ecco, di un arto. Lo vedono magari solo nell'adulto. perché magari, non lo so, conoscono fortunatamente, magari, non so, Bebe Vio, quindi comunque hanno quell'idea della grande campionessa, che è una grande campionessa che non ha più una parte degli arti, no? Però riesce a fare comunque lo stesso, anzi fa molto meglio di tanti altri. Però mancava per i bambini, almeno dal mio punto di vista, insomma, mancava un personaggio semplice, coccoloso, perché alla fine, se voi guardate le illustrazioni, è proprio una pallina rossa. Questo uccellino è molto, molto, intuitivo per i bambini, insomma, il fatto che sia un uccellino. All'inizio mi è successo diverse volte che il bambino lo guardasse e non cogliesse il fatto che non ci fosse un'ala o che ci fosse solo il moncherino di un'ala, ma anzi, è un uccellino. Punto. Poi leggendo la storia, quando arriva a un certo punto una famosa frase in cui dice: nonostante di un'ala abbia la mancanza, ha deciso di farsi una bella vacanza. Allora c'era l'attimo di la mancanza, in che senso? Allora guardando, è vero, non ha un'ala, è vero, ma come fa allora questo uccellino? Cioè un uccellino che in natura, un uccellino, qualsiasi animale, manca un arto. È destinato alla morte o perlomeno a rimanere lì dov'è e augurarsi che il tutto finisca il prima possibile. Invece no, in questo caso, appunto, proprio perché è una favola, proprio perché è un racconto per bambini, questa sua mancanza non è la fine di qualcosa, ma è comunque una sua situazione normale, la sua normalità, e da qui lui comunque continua la sua vita, continua a coltivare i suoi sogni, continua ad avere un obiettivo che è quello appunto di andare al caldo, perché soffre molto il freddo, vuole andare al caldo e vuole volare oltreoceano e ovviamente con un'ala sola uno dice: beh, è impossibile, si può fare, però si può fare perché lui trova una serie di strategie per poterlo fare. E quindi anche lì il messaggio che passa al bambino è proprio quello, di dire: guarda che ci sono vari modi per superare le tue difficoltà o per far superare le difficoltà a un altro bambino come te, che magari puoi trovare vicino, prova ad aiutarlo oppure fatti aiutare o aiutati per arrivare al tuo sogno, al tuo obiettivo.
E, i tuoi figli sono i primi lettori, fonte di ispirazione, danno suggerimenti.
Sono le prime vittime della situazione.
Volevo dire
No, no.
cavie, ma non l'ho
No,
detto.
è vero. No, loro ascoltano le storie, le ascoltano quando sono ancora in fase embrionale e cerco di capire con loro se riescono a cogliere anche, essendo piccolini, hanno 4 e 7 anni, e che è la fascia d'età più o meno a cui io mi rivolgo normalmente, insomma, la prima infanzia e i primi anni, quindi l'età della scuola materna e i primi anni della scuola primaria. Cerco di capire con loro se ciò che scrivo loro lo riescono a capire, lo riescono a cogliere, se è troppo difficile, se invece magari quel termine secondo me suona bene, loro la prima volta non lo capiscono, ma la seconda volta magari fanno 2 più 2 e riescono a coglierlo, anche perché non vorrei banalizzare magari la scrittura. È vero che è per bambini, ma la leggono gli adulti spesso e volentieri ai bambini, quindi è giusto che anche l'adulto ritrovi il termine corretto, che ritrovi magari una serie di frasi che lo portano a riflettere in un modo, ovviamente a un livello diverso rispetto a quello a cui riflette il bambino. Quindi si scrive per i bambini, ma quando si scrive per la primissima infanzia, si scrive per i genitori, per gli educatori, per i nonni, babysitter, chi è che insomma legge al bambino, ecco. Quindi loro sì, sono le cavie, sicuramente. E poi, per carità, sono anche, insomma, sempre ricordati nelle dediche, per cui loro sono anche contenti, insomma, poi di ritrovare il loro nome all'interno del libro.
E le illustrazioni sono di Watteo, che è il
Esatto,
nome
esatto.
d'arte di Matteo della Libera. Volevo sapere come sei arrivato a lui, lo conoscevi prima, l'hai conosciuto tramite l'Allende Editore?
No,
Come è nata
Matteo
la
Watteo,
collaborazione?
No, io e Matteo già lavoravamo insieme per quanto riguarda appunto i libri. In realtà ci conosciamo già da moltissimo. È una persona che stimo moltissimo, oltre che come professionista, come artista anche personalmente. E ci siamo sempre trovati bene nel lavorare insieme proprio perché ha una sensibilità, riesce a cogliere tantissime sfumature all'interno di ciò che scrivo. E quindi riesce a portare poi in vita i personaggi nella maniera in cui io li avevo immaginati o anche meglio, anzi molto spesso meglio di come li avevo immaginati. E quindi riesce proprio a cogliere queste sfumature e ha uno stile molto riconoscibile, il suo, che è proprio adatto per questa fascia d'età. E quindi i bambini adorano le sue illustrazioni quando abbiamo cominciato a parlare di questo libro. All'interno appunto delle presentazioni siamo andati anche in una scuola dell'infanzia, subito i bambini hanno cominciato a copiare i suoi disegni e lì appunto dici bene, il messaggio è arrivato, la storia è arrivata, il personaggio l'hanno capito e è ovviamente in questo tipo di letteratura è molto importante che ci sia la giusta illustrazione perché il bambino riesce a immedesimarsi ancora di più, riesce ad apprezzare ancora di più la storia.
E come sei arrivata alla Land Editore? Com'è
Allora,
stato il percorso per arrivarci?
la Land siamo arrivati perché Land Editore, che è un editore della provincia di Torino, in realtà pubblica anche altro, nel senso che comunque romance, fantasy, adesso stava appunto lanciando questo nuovo progetto editoriale che è First Letter. Proprio dedicato all'albo illustrato, dedicato appunto ai bambini. E noi cercavamo appunto qualcuno che volesse crederci davvero, che volesse investire in un albo illustrato per bambini e ci siamo trovati, ci siamo piaciuti, a loro è piaciuta la nostra storia, i nostri disegni, a noi sono piaciuti loro, insomma, anche perché lavorano molto bene, sono una realtà editoriale. Molto, molto competente, molto efficiente, molto presente anche a livello social e hanno creduto molto in questo progetto, ci stanno continuando a credere, insomma. E appunto abbiamo creato con loro non solo il libro, ma anche tutta una serie di contenuti extra che si trovano poi sul sito, proprio per dare ai bambini un'esperienza a 360 gradi ai bambini e anche agli adulti, e quindi volendo essere non solo con la storia, ma anche con il libro il più inclusivi possibile, è stato scelto per la stampa un carattere ad alta leggibilità, in modo tale che chi ha la difficoltà nella lettura possa affrontarlo tranquillamente, che sia un bambino, ma anche che sia un adulto. Abbiamo cercato di affrontare all'interno del libro non solo la disabilità. Appunto di Pio, ma anche altri tipi di disabilità, quindi ad esempio anche la sordità, e quindi c'è un approfondimento LIS creato insieme con una scuola elementare. C'è l'audiolibro, quindi per chi non può leggerlo lo può ascoltare, e c'è un piccolo videogame anche collegato. Ci sono all'interno del libro delle pagine da colorare, ci sono dei giochi di pregrafismo, insomma, abbiamo cercato di dare un pacchetto completo per far apprezzare ancora di più, insomma, la storia, il personaggio e poter arrivare a più bambini possibile.
Adesso lo porterai a qualche evento, cioè è prevista qualche presentazione, qualcosa?
Allora, abbiamo già fatto alcune presentazioni, la prima proprio in assoluto è stata da dei nostri amici. Dovevamo già presentato l'altro libro, che sono Gli Amici del Piccolo Rifugio, che è un'associazione che è presente in questo caso a Vittorio Veneto, poi in realtà anche altre realtà. È una comunità di adulti con disabilità di vario grado, di vario tipo. E presentare dei libri che sì sono per bambini, ma parlano di diversità e disabilità all'interno di un contesto come il Piccolo Rifugio è proprio il luogo perfetto. Abbiamo poi presentato già appunto anche all'interno di una scuola dell'infanzia, siamo stati in una libreria, Chiodo Fisso, San Vendemiano, E adesso a settembre saremo il 9 e il 10 all'interno di Pittori in Contrada, che è un evento che si svolge a Conegliano, nel centro storico di Conegliano, quindi comunque è molto bello. Presenteremo appunto il libro e faremo dei laboratori anche, quindi ci sarò io, ci sarà Matteo, e faremo appunto anche dei laboratori per i bambini, e quindi sia a livello emozionale, quindi parlando della storia di ciò che ci ha colpito, sia a livello grafico, quindi ci sarà un laboratorio con Matteo proprio per i bambini per disegnare Pio e per scoprire insomma il mondo di Pio a livello appunto di illustrazione. E poi adesso vediamo insomma se riusciamo a fare anche altro. Poi ci saranno sicuramente altre presentazioni successive.
Per chiudere, progetti futuri?
Progetti futuri sarebbe bello, sarebbe bello continuare a pubblicare, sarebbe bello pubblicare la terza storia del trittico ideale che noi abbiamo in mente, perché abbiamo già pubblicato Fortunata, che appunto parla di una giraffa che nasce molto desiderata dai genitori, quindi si parla di figli che non arrivano, figli che fanno fatica ad arrivare. E quindi un messaggio comunque per i genitori o per i fratellini che desiderano tanto che arrivi un fratellino, una sorellina nuova, ma fanno fatica ad arrivare, quindi si possa identificare. E quando finalmente arriva Fortunata, quando arriva questa giraffa, è una giraffa molto diversa dalle altre perché ha il collo corto. E quindi c'è l'attimo di difficoltà da parte solo della comunità in realtà, solo del gruppo, del branco, ecco, degli altri animali, perché i genitori l'accettano da subito. E infatti è proprio fortunata questa giraffa. E questo era il primo del trittico, e quindi legato più all'ambito familiare. Nel caso di Pio Piumotti, invece, anche qui c'è chi lo sostiene e c'è chi dice: ma te sei fuori, anzi c'è proprio Pio Piumotti, sei proprio svitato. Cioè, cosa vuoi andare a fare te con un'ala sola? Vuoi andare dall'altra parte dell'oceano, ma sei fuori di testa. E invece poi c'è anche chi lo sostiene. Lui per primo si allena e gli altri lo sostengono, e quindi si parla appunto di un gruppo un po' più allargato rispetto alla famiglia, quindi agli amici. Ci piacerebbe riuscire a pubblicare anche il terzo, che invece insomma è stato pensato proprio per rivolgersi all'intera comunità, quindi sarà all'interno di un gruppo di animali che normalmente è molto comunitario, proprio fa la sua forza è legata proprio all'essere comunitario, e dove uno di questi animali è molto diverso dagli altri e può creare problema, proprio questa cosa che è molto diversa può creare un problema all'interno della comunità. E quindi è legato sempre a un altro tipo poi di disabilità, che sarà legata, diciamo, alla pelle, al colore, anche a delle malattie che ci possono essere della pelle, ecco, delle diversità della pelle. E speriamo, insomma, l'augurio che mi faccio da sola è quello di riuscire a pubblicare anche questo progetto, insomma, anche questo libro, e concludere idealmente la pubblicazione di questo trittico. E poi, chi lo sa, insomma, cose scritte ce ne sono tante. Il cassetto ormai, cioè, non si chiude perché c'è tanta roba dentro, e speriamo, insomma, di riuscire a far conoscere, insomma, spero, insomma, di riuscire a far conoscere le mie storie, agli altri, perché ci credo che possano essere d'aiuto sia per i bambini sia per gli adulti, per affrontare magari certi discorsi che altrimenti non sanno magari come mettere in tavola, no? Altri, leggendo la storia, magari hanno lo spunto per parlarne con i bambini.
E con questo augurio salutiamo la nostra ospite, invitandovi a comprare il suo libro, se siete genitori,
Anche
e anche
educatori, i
educatori.
nonni vogliono fare un bel regalo.
E immagino che si possa comprare online sul sito della casa editrice, su tutti gli store online.
Esatto,
Oh, quindi.
anche in libreria dalla prossima settimana è tranquillamente, beh, già è preordinabile, lo trovate comunque dalla prossima settimana, lo potete richiedere.
Quindi sperando di ritrovarci magari per il prossimo libro,
Molto volentieri.
un saluto alla nostra Silvia e ai nostri ascoltatori.
Grazie, grazie Mattia.
Ciao a tutti e ci sentiamo al prossimo podcast.